Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
Pianeta Lavoro, a cura di Gabriella Girola.
Bentrovati, gentili radioascoltatori, siamo qui in studio con Gabriella, la sottoscritta Anna, alla regia il nostro Angelo, e oggi abbiamo un ospite, me lo conceda, un po' particolare, inconsueto per noi.
Molto gradito
sicuramente. Il regista Jordan River, che ha celebrato nel film Il monaco che vinse l'Apocalisse la figura di una persona molto affascinante, un personaggio carismatico, sommo filosofo, teologo, il calabrese Gioacchino da Fiore, vissuto a cavallo tra il 1100 e il 1200. Io non sapevo, non ricordavo che addirittura anche il sommo poeta Dante Alighieri lo ha citato nella Divina Commedia, ovviamente collocandolo nel paradiso, perché si tratta di un abate che si isola dal mondo per dedicarsi alla preghiera, alla lode di Dio, conduce una vita molto mistica. Ci sono alcune scene in cui si vede proprio il monaco in cammino sulla neve nel viaggio dell'adimensionale fuori dal tempo, quindi una figura veramente particolare. Viene citato non solo poi da Dante Alighieri, ma addirittura anche da Leonardo da Vinci, da Buonarroti, fino ad arrivare al Papa nostro Francesco, che lo cita come colui che seppe indicare l'ideale di un nuovo spirito. Quindi forse anche una figura un po' attuale, potremmo dire, per alcuni aspetti. Oggi che si parla tanto di guerre, qualcuno già parla di Apocalisse, non lo so, mi sembra, il film io ancora non l'ho visto, però mi dà questa sensazione. Il film, dico altre due parole, poi cedo la parola al regista, è stato promosso dall'Associazione Ricchizza di Pietrapaola, dove sono state fatte anche alcune scene, dall'Associazione di Promozione Sociale L'Aquilone, col patrocinio del Comune di Saronno. Ovviamente ringraziamo tutti, perché senza di loro non sarebbe stato possibile vedere questo film molto interessante.
Sì, grazie a tutti, un saluto e ringrazio anche voi, perché ogni giorno offrite orizzonti e questo è fondamentale, importante, e oltre agli orizzonti noi volevamo offrire anche una speranza, quindi abbiamo incrociato, io per primo non conoscevo questo personaggio importante, determinante, è stato determinante, giustamente lei ha citato Dante, via
Leonardo,
via seguendo fino ad arrivare a Michelangelo, noi sembra assurdo, però quando andiamo in questo grande capolavoro della Cappella Sistina, dove c'è il giudizio universale, ripeto, giudizio universale, che sono i giorni ultimi, ossia l'Apocalisse, lì c'è il pensiero di Gioacchino, a fianco a Michelangelo c'era un Florenze, è stato scoperto che molto, diciamo, di questo capolavoro è stato grazie a questo pensatore del 1200. E Dante Dante lo colloca nel paradiso, non solo lo ringrazia perché ha un debito culturale, dice lucimi dall'alto, di spirito profetico dotato, questo in me ha acceso un po' una luce, dice qui c'è una profezia, qual è? E quindi ci siamo incamminati, abbiamo percorso chilometri in lungo e in largo per esplorare, quindi fare anche un viaggio esplorativo delle location e anche la riscoperta del personaggio. E Gioacchino è, come dicevamo, uno sconosciuto per diverse ragioni, non meno importante, ma anzi determinante. Persino Obama, Yes We Can, è arrivato quel pensiero perché fece una tesi su Gioacchino da Fiore. Quindi all'estero è molto conosciuto, spesso anche purtroppo anche negativamente, perché molti testi sono un po' ancora da tradurre, ci sono molti noi abbiamo utilizzato anche le fonti autentiche dei dialoghi, dei messaggi di Gioacchino da Fiore, alcuni li abbiamo trovati a Padova. A Padova c'è un bellissimo manoscritto, ovviamente in latino, dove c'è proprio il DNA della Divina Commedia. non c'è nulla di esegetico, di così complicato, se non una poesia, un poema. E in questo poema, leggendolo nel film, sul finale, questo posso dirlo, si sentiranno queste voci fuori campo, che sono queste parole, e sembra di sentire di la Divina Commedia. Lì capiamo che c'erano già degli spunti. Già Gioacchino usava il termine di purgatorio, quindi anche se nella Bibbia non c'è questo mondo intermedio, Gioacchino lo capisce e lo utilizza, e Dante prende spunto. Quindi non solo, ci sono delle terzine, noi abbiamo scoperto, grazie anche al supporto di studiosi medievisti, quindi tanti ricercatori che hanno dato degli spunti, noi abbiamo cercato di trasformarlo in opera ovviamente cinematografica. Non è un documentario, non ha l'obiettivo di documentare nulla, se non in quest'epoca rendere contemporaneo un pensiero che per noi è assolutamente importante. Il Papa lo dice e lo usa come esempio, lo definisce un esempio, un momento esempio, così difficile. Oggi è usato purtroppo negativamente anche la parola di Dio. Va in guerra, è inutile negarlo, non siamo nel Medioevo purtroppo, ma siamo nel terzo tempo. Gioacchino è stato un intuito, cioè ha intuito e ha annunciato la terza età, che è l'età e questo tempo in che stiamo vivendo. Quindi non è assolutamente un pensatore del 1200, è un pensatore diventato contemporaneo, perché parla
molto contemporaneo.
I profeti guardano lontano, non guardano il giorno che segue come fa un businessman che guarda anche i bilanci, non era quello l'obiettivo.
Lui ha visto avanti.
Ha visto avanti, quindi devo dire, e questo lo ringrazio, noi abbiamo fatto un'anteprima l'anno scorso a Cinecittà Riservata, c'erano molti esponenti del Vaticano, anche gente diciamo non religiosa, abbiamo voluto fare un testing, cioè di invitare gente prima di uscire e vedere se il film venisse capito, non solo da un, perché non era rivolto a un certo, era rivolto alle coscienze, al cuore del
se non è un pubblico scelto,
assolutamente no, è l'unico diciamo elemento necessario per capire questo film. Bisogna avere dei sentimenti, cioè bisogna essere e lasciarsi dai pregiudizi. Il film diventa anche un viaggio, un cammino, no? E poi ci sono molte anche novità, nel senso noi introduciamo il perché questo personaggio non ha l'aureola.
Glielo stavo chiedendo.
Tutto la stessa.
Comunque, motivo per cui non è diventato un santo.
E questo è un po'.
E c'è disinformazione, assolutamente. Contorto, mi spiegava il postulatore della causa di beatificazione, Don Enzo Gabrielli, qualche anno fa ha fatto un intervento molto interessante, pubblico, e ha spiegato. E le canonizzazioni nel 1234 prima avvenivano, erano canonizzazioni vescovili, decideva il vescovo. Il vescovo di allora era questo arcivescovo che si chiamava appunto Luca da Cosenza, conosciuto meglio come Luca Campano. Se andate anche su internet trovate, veniva da Roma, da Casamari, conobbe Gioacchino e diventa un florense. Quindi con lui si incamminano, Gioacchino, per una scelta che poi man mano si capirà nel tempo, si allontana e quindi trova questo luogo, no, che lui lo beatifica, lo battezza come fiore. Infatti lui anche alla natura, io scherzando dico, alla natura già nel nome, fiore. La scelta, dice, non è frutto ma è la speranza, e quindi capisce questo messaggio che porta sulle montagne impervie della Sila, lì fonda la prima abbazia, Iure Vetere, fiore antico, che purtroppo nel film raccontiamo questo, cosa è successo, perché si sa troppo poco su questo personaggio. Quindi è un falso, nel senso, Gioacchino il primo a scrivere la biografia è stato l'arcivescovo di Cosenza, Luca Campano, quindi era già santo, solo che avvenivano poi per un problema di carteggio, come si dice, la documentazione non è successo qualcosa che insomma non è arrivata, però esistono tutti, e tra l'altro c'è tutta una documentazione che dimostra, c'erano anche dei miracoli, quindi non era quello il problema, è successo qualcosa. E scherzando anche il postulatore ha detto forse è stato un bene, perché il fatto che non abbia l'aureola non l'abbiamo fatto diventare il santo da processione. Questo ha fatto un po' riflettere recentemente, perché evidentemente ci si interroga cosa si vuole dire, cioè, evidentemente è un tempo in cui, perché questo lo dice anche Gioacchino, lui divide l'evoluzione umana, cioè la storia della salvezza, in tre tempi: l'età del padre, che coincide con l'Antico Testamento, quando viene Gesù, quindi il Messia e il Figlio. Adesso siamo nel terzo tempo, che è il tempo dello Spirito Santo.
E quindi proprio c'è anche la Trinità già nel suo
pensiero. Assolutamente, lui è stato, il suo messaggio è alterato, tant'è che ben tre pontefici lo hanno sostenuto. Però ovviamente è passata tanta disinformazione anche underground, che in quel punto ha avuto presa su questa, evidentemente doveva accadere questo, cioè il tempo è questo, quindi adesso diventa attuale, sì. Altrimenti sarebbe stato il santo impolverato che nessuno sa. Questo è il tempo, io dico, questo è il tempo di Gioacchino da Fiore, perché ritorna, perché è il tempo di cui si ha bisogno del suo messaggio. E quindi diciamo, il terzo tempo è il tempo, dice, è finito il tempo dell'obbedienza servile in cui, sì, c'era il padre, è finito il tempo della fede, perché non basta nominare, c'è molta gente, questo bisogna dirlo, che utilizza la croce, esce dalle abbazie, dalle chiese e commette atti che, esatto, nulla hanno a che fatto con il cristianesimo. Quindi è il
non
tempo,
è una testimonianza, dico, esatto, non testimonianza.
Esatto, il terzo tempo è il tempo di, cioè, che completa. Noi facciamo nel nome del Padre, Figlio e finisce, Santo. E che chiude il cerchio. Sì. Quindi tre in uno è importante, perché è il tempo dell'amore. Lui fa coincidere il terzo tempo, cioè se non c'è amore non c'è Dio. Quindi non c'è bisogno di neppure di pregare Dio, perché se hai amore in te ce l'hai già Dio. È meglio esprime, cioè, a volte scherzando si dice, forse è meglio trovare un ateo sincero che ti vuole bene, piuttosto, sì, che un cattolico che ti butta, e purtroppo questo succede, quindi
sì, sono
è importante, sono gli atti che rendono
che testimoniano, che anche il fatto, esatto, di la fede, insomma.
Assolutamente,
ecco,
assolutamente.
Senti, io volevo farle una domanda, che, cioè, come lei si è avvicinato a questa figura?
L'ho detto ieri, è una domanda che mi viene ormai, sì, post, ovviamente spesso si fanno delle cose neppure si sanno. Io scherzando ho detto ieri un'altra proiezione a Piacenza, ho detto non so se ho scelto io Gioacchino, lui ha scelto me, perché, insomma, niente, delle cose mi hanno un po'
incuriosito.
Poi piano piano è come tutte le cose, quando ci si innamora di una persona, no? E si sente che c'è qualcosa di giovanino, diventa, e volevo correggere, questo è stato un errore, spesso si usa la parola l'abate calabrese. Non è abate calabrese, perché è un termine ormai provinciale, che giustamente all'epoca Dante lo ha utilizzato, ma perché era crocevia di culture, sì, oggi diventa invece una provincia, non è un pensatore provinciale, è un pensatore universale, perché il suo messaggio si rivolge all'universo intero. Noi siamo stati, io sono reduce di una presentazione del film a Los Angeles lo scorso mese, è avuto un successo, tra l'altro a fianco a me c'era un pittore che anni fa aveva dipinto un quadro con Gioacchino. Lui era emozionatissimo, dice, questa io ho detto the prophecy come true, cioè la profezia,
sì,
diventa,
sì,
che si avvera, quindi per lui è stata un'emozione, no?
Anna, hai qualcosa da chiedere?
Sì,
tu? Io dopo chiedo un aspetto tecnico, dai, così
ma anche il mio è un aspetto tecnico, nel senso che ho visto che ha ottenuto un sacco di riconoscimenti, molti premi sia a livello nazionale che internazionale, quindi ci sono, come dire, molti effetti anche di ordine visivo e di ordine sonoro, che io non immaginavo, onde sonore che stimolano esperienze sensoriali, che danno...
Assolutamente, con questo film volevamo fare qualcosa di nuovo, quindi ci siamo un po' lasciati anche trasportare, anche a livello non solo di tipo tecnologico, anche di tipo narrativo. Ci sono molte, poi vedrete, poi le racconterò dopo la proiezione anche che si faranno prossimamente, sì, a Roma, sì, ci sarà una proiezione a Pasqua, quindi vi inviterò se ne avete modo. E quindi ci sono delle scene, non posso spoilerare perché ovviamente il film è ancora in cammino,
sì,
come si dice, no? Però abbiamo voluto usare molte tecniche nuove, sia di CGI, cioè di modellazione 3D, perché si stava raccontando un mondo che non esiste più, stiamo parlando di 800 anni fa, molte di quelle abbazie sono distrutte, abbiamo dovuto rimetterle in piedi e grazie alle tecnologie abbiamo ricostruito dei castelli dove sarebbe venuto, delle abbazie del 1200, ne abbiamo trovate alcune, anche in Calabria, sia perché era importante anche sentire la terra in cui, quindi siamo andati in Sila, luoghi veramente sconosciuti, noi abbiamo dovuto scegliere anche lì delle location inedite per dare un senso di novità, anche di respiro, no? E poi ha citato quindi intanto anche l'altissima risoluzione, perché abbiamo già in 12K, cioè tre volte l'immagine che noi vediamo al cinema. Immaginate che al cinema voi vedete il 4K, che è il massimo, noi abbiamo girato tre volte, quindi tre volte, può capire. E poi a livello sonoro, sì, io ho coinvolto, conoscevo un caro amico studioso e anche tanto scrittore, ha scritto ben 40 libri con la Mondadori, è docente a Tor Vergata, è uno studioso, un musicologo, e uno studioso anche del paesaggio sonoro. Anni fa mi ha accennato di questi esperimenti che lui fa a livello anche diciamo da un punto di vista di beneficio psicofisico, con alcuni centri di ricerca. E lui utilizza anche delle metodologie anche di risveglio di ricordi, alcuni anche di bambini che hanno problemi, che attraverso anche lo stimolo neurosensoriale riesce a risvegliare anche delle emozioni che si erano un po' perse, insomma. Sì. Quindi noi abbiamo voluto un po', abbiamo fatto delle verifiche, abbiamo scoperto, ecco, che queste onde si chiamano onde delta, che non sono altre non è un effetto sonoro, uno pensa non sono effetti, è la modulazione del suono. Cioè noi sappiamo che quando dormiamo il nostro cervello è in frequenze diverse, si chiama stadio REM, cioè il nostro cervello ha frequenze diverse in base alle nostre emozioni. Quindi ho detto, siccome qui stiamo parlando di un personaggio mistico che ha avuto un viaggio anche esperienziale, delle esperienze, gli ho detto, ma quando si sogna, qual è il suono che può aiutare a far vivere quell'esperienza? Lui è entrato in estasi, noi avevamo delle biografie appunto scritte dal suo primo biografo, che era l'arcivescovo, quindi Luca da Campano, che scrisse la prima biografia e racconta di Gioacchino che quando ritorna, lui fece un viaggio in Terra Santa e nel periodo delle crociate, lui ovviamente nel film raccontiamo questa esperienza, però ritorna nuovo, cioè con questa esperienza ebbe anche una crisi mistica, racconta di questo, cioè di aver vissuto e avuto un momento di estasi.
Interessantissimo. Purtroppo, Anna, il nostro regista ci fa segno che è quasi finito il tempo. Guarda, mi dispiace perché è trascorso velocissimamente. E l'unica cosa che volevo aggiungere è che ci sono degli effetti visivi che sono incredibili. Perché ci sono delle scene che nella locandina viene spiegato come quasi un messaggio onirico, cioè che invitano anche a sogno, a creare.
Assolutamente, il personaggio è stato definito pensatore figurale perché il suo pensiero è diventato immagine, disegno. Per esempio Liber Figurarum si trova ad Oxford, noi abbiamo il pensiero di Gioacchino, è stato un esempio unico, cioè lui voleva che anche l'analfabeta capisse la Trinità e lo disegna nel film. C'è proprio il concept, c'è l'ideazione di questo pensiero.
Noi la ringraziamo per averci fatto scoprire questo monaco.
Grazie a voi.
Grazie
mille, saluti.
E buona continuazione, grazie dei suoi film. Grazie.
Grazie.
Arrivederci.
Looking into each other's eyes, we're just one step away from us falling or taking flight. We're both fighting the urge to turn around.